Ok, allora abbiamo dato la definizione di compatto per ricoprimenti aperti e vogliamo tradurla in termini di chiusi. Per tradurla in termini di chiusi, dagli U con alfa si passa a X meno U con alfa, che è un C con alfa, che è un chiuso. Siccome l'unione degli U con alfa fa X, allora quando si passa al complementare bisogna dire X meno l'unione degli U con alfa, e naturalmente diventa l'intersezione degli x meno u con alfa, quindi diventa l'intersezione dei c con alfa, e x meno u con alfa, siccome è x meno x, questo è l'insieme vuoto. Quindi la caratterizzazione diventa questa, se solo se per ogni famiglia di chiusi con intersezione vuota esiste una sottofamiglia finita con intersezione vuota. Esiste una sottofamiglia finita con l'intersezione vuota. Quindi tradotto, se i C con alfa sono chiusi di X, l'intersezione su alfa di tutti i C con alfa è l'insieme vuoto, esistono alfa 1 puntini puntini alfa n tali che C alfa 1 intersecato puntini puntini C alfa n è già l'insieme vuoto, cioè non serve intersecarli tutti, un numero finito vi dà già l'insieme vuoto. Quindi questa è la caratterizzazione. Questa cosa che ho scritto vorrei scriverla in rosso, però ho un problema tecnico nel farlo. Che se faccio così... Beh, vediamo cosa succede se lo metto in rosso. Ok. Ok. Quindi questo serve per passare, diciamo, da qua a là. Ok? Questo ragionamento è il passaggio al... Ecco, naturalmente questa proprietà scritta così sapete che non è molto utile e quindi conviene scrivere l'equivalente logico, diciamo che è la contro l'implicazione equivalente con le negazioni. E che cos'è? Per ogni famiglia di chiusi C con alfa, se tutte le intersezioni finite sono diverse dal vuoto, se tutte le intersezioni finite di elementi della famiglia sono diverse dal vuoto, allora l'intersezione per tutti gli alfa di C con alfa è diversa dall'insieme vuoto. Questa asserzione è la cosa del tipo A implica B, questa è l'asserzione il non B implica non A, cioè la stessa asserzione. Quindi queste due proprietà sono equivalenti e questa proprietà spesso ha un nome, si chiama la proprietà delle intersezioni finite. Se avete una famiglia di chiusi, intersezioni finite diverse dal vuoto, l'intersezione di tutta la famiglia è diversa dal vuoto, quindi si chiama proprietà delle intersezioni finite. Proprietà delle intersezioni finite. Uffa. Ok, allora questa è la compattezza detta in termini di chiusi o di aperti. Allora, a cosa serve questa espressione per i chiusi? Vi serve per passare quasi immediatamente a una caratterizzazione in termini di reti, pardon, non di reti, ma subito, ma di filtri. Detto in termini di filtri, uno spazio è compatto se e solo se ogni filtro in X, oppure se preferite ogni rete in X, e ha punti aderenti. Allora qua bisogna ricordarsi che i punti aderenti sono i punti che appartengono alla chiusura di tutti gli elementi del filtro. D'accordo? Mentre i punti limite sono punti tali che il filtro contiene tutti gli intorni di quel punto. Punti aderenti, vi ricordate, significa punti che appartengono a alle chiusure di tutti gli elementi del filtro. Cioè sono i punti in intersezione per F appartenente al filtro della chiusura di F. Ah, notate che se un filtro contiene un insieme, contiene anche la chiusura perché è un sovrainsieme. I filtri sono chiusi per intersezioni finite e sovrainsiemi. Quindi se contiene un insieme, il filtro contiene anche la chiusura dell'insieme. Quindi questo qua, se preferite, sarebbe l'intersezione per i chiusi del filtro. Quindi per F appartenente a F, F uguale F bar di F. Okay. I punti aderenti sono i punti che appartengono alle chiusure di tutto. E quindi dovreste vedere subito la relazione con prima. Ci stiamo chiedendo, l'intersezione di tutti i chiusi del filtro è vuota oppure c'è almeno un punto aderente? E adesso vediamo il se e solo se, però a questo punto traduciamo immediatamente che cosa vuol dire questo in termini di convergenza. Se e solo se ogni filtro in X ha... Cosa vuol dire avere punti aderenti? Vuol dire che quel punto è il limite di un sovrafiltro, quindi ha sovrafiltri convergenti. Ha sovrafiltri convergenti. E vi ricordate perché? Perché basta prendere un punto aderente, prendete tutti gli intorni del punto aderente, il filtro degli intorni, lo unite col filtro in questione, e questo genera un filtro, perché a 2 a 2 c'è sempre intersezione, quindi genera un filtro che è più grande del filtro dato e converge al punto che prima era aderente. Ha sovrafiltri convergenti, vi ricordo, generato da F e T di X con X aderente ad F. Quindi, detto in termini di reti, se ogni rete ha una sottorete convergente. Ogni rete ha una sottorete convergente. Ricordate che i sovrafiltri corrispondono a sottoreti. E naturalmente questo è equivalente a che cosa? Se un filtro non ha sovrafiltri propri, vuol dire che lui stesso deve convergere. Quindi questo è equivalente a ogni ultrafiltro converge. Ogni ultrafiltro converge, oppure se preferite ogni ultrarete converge, solo che le ultrareti sarebbero reti minimali, è più difficile da capire cosa sono. Ogni ultrarete converge. Allora, attenzione a non confondere con il fatto che negli spazi metrici uno può ragionare sulle successioni. Allora, forse avete visto che essere compatto per uno spazio tipo Rn vuol dire ogni successione ha una sottosuccessione convergente. Ecco, attenzione che questo ha un nome, si chiama sequenzialmente compatto, e non è detto che uno spazio compatto sia sequenzialmente compatto. Il viceversa ovviamente no. Cioè, guardare solo successioni non tiene conto di tutta la topologia, quindi il fatto che un spazio sia sequenzialmente compatto non implica che sia compatto, a meno che non sia uno spazio metrico. Però neanche compatto implica sequenzialmente compatto, perché per essere compatto bisogna che ogni rete abbia una sottorete convergente. Uno potrebbe ingenuamente pensare, allora le sottosuccessioni, che sono particolari reti, avranno, ecco attenzione, sottoreti convergenti. E le sottoreti di una successione di solito non sono sottosuccessioni. Perché una rete convergente potrebbe avere un insieme di indici non numerabile, quindi non essere scrivibile come sottosuccessione. Quindi quello che si può dire di uno spazio compatto è che ogni successione ha una sottorete convergente, non necessariamente una sottosuccessione convergente. Quindi non è neanche detto che uno spazio compatto sia sequenzialmente compatto. Ripeto, a meno che non siano spazi metrici. Bene, detto questo, che però non vale neanche la pena di scrivere, vediamo questo passaggio che è l'unico veramente concettuale, cioè dall'avere la proprietà delle intersezioni finite di chiusi a proprietà delle intersezioni finite di chiusi, scusate. Alla proprietà ogni filtro a punti aderenti. Allora, in questo senso, che cosa facciamo? Consideriamo F un filtro, consideriamo per ogni F appartenente a F sia F bar la chiusura, anche lui appartiene a F naturalmente, è una famiglia di chiusi, ma siccome F è filtro, se abbiamo F1 bar intersecato Fn bar è sempre diverso dal vuoto, perché questo è un filtro, quindi per intersezioni finite questo insieme appartiene ad F e quindi non può essere vuoto, perché i filtri non contengono il vuoto. Dunque i chiusi del filtro sono una famiglia di chiusi con la proprietà delle intersezioni finite, con la proprietà delle intersezioni finite. Dunque, l'intersezione di tutti questi è diversa dal vuoto, perché la proprietà delle intersezioni finite dice, allora l'intersezione di tutti è diversa dal vuoto, cioè esistono punti di accumulazione, esistono punti aderenti. Quindi questo è un verso. E viceversa, se è vero che ogni filtro ha punti aderenti, cosa fate? Viceversa, se ogni filtro ha punti aderenti, prendiamo una famiglia C con alfa di chiusi con la proprietà della intersezione finita. Allora, questa famiglia C con alfa genera un filtro. Perché a 2 a 2 le intersezioni sono sempre diverse dal vuoto. Quindi fate tutte le intersezioni finite, fate tutti i sovrinsiemi possibili, questo genera un filtro. Questo filtro per ipotesi ha punti aderenti, che per ipotesi ha punti aderenti. Dunque, l'intersezione di tutta la famiglia C con alfa contiene l'intersezione di tutti i chiusi di F, la quale è diversa dal vuoto. Giusto? Tutti i chiusi C con alfa stanno nel filtro. Se faccio l'intersezione di tutti i chiusi C con alfa, contiene l'intersezione di tutti i chiusi del filtro, perché eventualmente magari ce ne sono di più, non è detto, anzi no, ma... però questa famiglia è diversa dal vuoto, quindi contiene una cosa non vuota e quindi non è vuota. Che è quello che volevamo. Se hanno proprietà delle intersezioni finite non vuote, allora l'intersezione di tutta la famiglia è non vuota. Ok, questo è uno dei due punti in cui oggi è estremamente utile ragionare in termini di filtri. Ragionare in termini di filtri vi fa passare subito dalla definizione compattezza per ricoprimenti, ovvero per famiglie di chiusi, a ogni filtro ha punti aderenti, ogni filtro ha sovrafiltri convergenti. Ok, allora queste sono le definizioni, tra poco le usiamo. Naturalmente facciamo due osservazioni banali ma molto utili. E naturalmente qui abbiamo detto che cos'è, vuol dire che uno spazio X è compatto, un sottinsieme di uno spazio topologico è compatto se è compatto con la topologia indotta. Ok? Y sottospazio di X topologico si dice compatto se lo è con la topologia indotta. E che vuol dire, se c'è un ricoprimento aperto di X la cui unione copre Y, allora c'è un sottoricoprimento finito che copre Y. Allora le osservazioni banali sono queste. La prima è: tutti i sottinsiemi finiti sono compatti. Per un motivo ovvio. Se avete un ricoprimento aperto di un sottinsieme finito, ogni punto deve essere in un aperto, prendete quelli aperti, basta un insieme finito di aperti, tanti quanti punti nel peggiore dei casi. Quindi questa è una banalità. Sottinsiemi compatti ce n'è sempre, tutti gli insiemi finiti sono compatti certamente. La cosa interessante è se ci sono compatti non finiti, che non siano finiti come insiemi. E secondo, osservazione utile in vari casi, che è questa: se passate da una topologia a una topologia più fine, cosa succede ai compatti? Passando da T a T' maggiore o uguale di T su uno spazio X, i compatti per T' sono compatti anche per T. Ovvero, aumentando la topologia, diminuiscono in linea di massima i compatti. Non è detto che diminuiscano veramente, ma certamente non ce ne sono di più. Aumentando la topologia diminuiscono i compatti. Perché? Perché dovete controllare se i ricoprimenti aperti hanno sotto ricoprimenti finiti. Quando voi aumentate la topologia, avete più aperti, quindi avete più ricoprimenti aperti, e quindi non è detto che se prima si raffinavano, si raffinano adesso. Però quello che è certo è che i ricoprimenti della topologia più piccola, se possono essere raffinati a un numero finito, continuano a essere raffinabili a un numero finito. Quindi più grande la topologia, più è difficile che un insieme sia compatto, perché aumentano gli aperti, aumentano i ricoprimenti aperti, e quindi è più difficile avere la proprietà di trovare un sotto ricoprimento finito per tutti quanti. Naturalmente a questo punto vi chiedete subito gli esempi banali. Se avete la topologia banale, chi sono i sottoinsiemi compatti? Ovviamente tutti. Perché nella topologia banale gli unici aperti sono il vuoto e tutto lo spazio. Quindi l'unico ricoprimento aperto possibile è fatto con lo spazio, che è già finito. Quindi nella topologia banale tutti i sottoinsiemi sono compatti. E per la topologia discreta, chi sono i sottoinsiemi compatti? Nella topologia discreta tutti i sottoinsiemi sono aperti, quindi anche i punti sono aperti. Quindi se avete un insieme infinito, potete fare un ricoprimento aperto facendo tutti i singoletti e non potete raffinarlo, perché se togliete anche un punto non riuscite più a coprire quell'insieme. Quindi nella topologia discreta gli unici compatti sono i sottoinsiemi finiti. Solo i sottoinsiemi finiti sono compatti. Vabbè, vi anticipo moralmente perché vi dico questo, perché uno vorrebbe usare la compattezza per fare quello che fate in analisi, cioè dire prendo uno spazio compatto, prendo una funzione continua a valori reali, e se lo spazio è compatto questa è massimo e minimo. Però deve essere una funzione continua e bisogna avere dei compatti nello spazio, diciamo. Se abbiamo dei compatti, nel compatto possiamo dire che la funzione è a minimo e massimo. E qual è il problema? Che se avete funzioni da x in R, per esempio, allora per avere funzioni continue bisogna che la topologia di x sia abbastanza grande, perché continua vuol dire l'antimmagine di aperto è aperto, quindi bisogna avere almeno tanti aperti per fare le antimmagini giuste. Quindi per avere funzioni continue sul dominio bisogna che la topologia sia abbastanza grande. Però se mettete una topologia troppo grande, allora avete troppo pochi compatti. Cioè aumentando la topologia sul dominio aumentano le funzioni continue, però diminuiscono i compatti a cui si può applicare il teorema di Weierstrass. E quindi metà della gente che si occupa di analisi nei spazi funzionali cerca di mettere topologie tali da rendere continue certe funzioni che gli interessano, per esempio le equazioni differenziali, ma non troppo forti in modo da avere spazi compatti su cui applicare i teoremi classici. E questo è un gioco piuttosto interessante e non sempre vincente. E poi ne riparliamo, perché adesso vediamo, vi ricordo le questioni su R, diciamo. Ecco, la prima cosa che uno si chiede, che noi ci chiediamo naturalmente, è della compattezza, cos'è che resta quando facciamo certe operazioni con gli spazi topologici. Allora, proprietà di stabilità della compattezza. Allora, alcune possono sembrare sorprendenti, ma poi uno si capisce subito. L'immagine continua di compatti è compatta. Questa è una delle proprietà fondamentali. Se F va da X a Y è continua. K contenuto in X è compatto. Allora F di K contenuto in Y ovviamente è compatto pure lui. La cosa dovrebbe essere essenzialmente ovvia, perché se V con alfa aperti di Y ricoprono F con K, allora gli F alla meno 1 di V con alfa sono aperti di X che ricoprono K. Dunque, vi sono finiti F alla meno 1 V alfa I aperti che ricoprono K. E dunque i V di alfa con I ricoprono F di K. E quindi avete trovato un sottoricoprimento finito che ricopre K. Quindi attenzione, la compattezza ha la proprietà di andare dritta. Funzioni continue, l'antimmagine di aperti è aperta, ma l'immagine diretta di compatti è compatta. Ed è essenzialmente banale. Invece notate che l'antimmagine non funziona. Se avete un compatto nel codominio, l'antimmagine non è detto che sia un compatto del dominio. Invece F alla meno 1 di compatti di solito non è compatto, in generale. Non è compatto. Qui vi fate qualunque esempio proprio con funzioni da R in R. Potete avere benissimo che un insieme sia compatto, ma l'antimmagine non sia compatta. Per esempio, funzioni da R in 0, 1. Terza proprietà, chiusi di compatti sono compatti. E cioè questa proprietà vuol dire se K è un compatto e H è un sottoinsieme di K chiuso, allora H stesso è un compatto. E cos'è che dobbiamo dimostrare? Dobbiamo dimostrare che se abbiamo un ricoprimento aperto di H, allora possiamo raffinarlo a un ricoprimento aperto di H, giusto? Infatti, se diciamo U con alfa è ricoprimento aperto di H, allora vogliamo usare che K è un compatto, però naturalmente H è più piccolo, quindi il ricoprimento di H non è detto che ricopra anche K, però quasi. Allora U con alfa, a cui aggiungiamo anche X meno H, questo è un aperto, è un ricoprimento aperto di K. Perché gli U con alfa ricoprono H, X meno H ricopre tutto il resto e quindi certamente ricopre anche K. E allora avete capito, si trova un sottoricoprimento di questo, finito, e allora gli U con alfa I che abbiamo scelto devono ricoprire H. Dunque K è compatto. Siccome K è compatto, troviamo U alfa 1 puntini puntini U alfa n virgola H meno, pardon, X meno K, X meno H, X meno H. Dunque, ricoprono K e dunque gli U alfa 1 puntini puntini U alfa n ricoprono H. perché naturalmente X meno H non serve a niente per ricoprire H. E quindi chiusi di compatti sono compatti. Però i compatti non sono chiusi di solito. Però in generale i compatti non sono chiusi. Né aperti. Esempio. In realtà vedremo che questa è proprio una proprietà che interagisce con le proprietà di separazione. Se lo spazio è T2, allora vedremo che i compatti sono sempre chiusi. Quindi per cercare controesempi bisogna cercare esempi di spazi che non siano Hausdorff. Allora, un esempio di spazio non Hausdorff particolarmente semplice è questo. Prendiamo R con topologia particolarmente povera, fatta da queste semirette, meno infinito n chiuso da questa parte, con n, penso in z, naturali. Allora prendete le semirette da meno infinito a n con n in z. Pensate un po' a questo insieme di semirette. Se prendete due di queste semirette, fate l'intersezione, è una semiretta, giusto? Se prendete un insieme qualsiasi di queste semirette e fate l'unione, nel peggiore dei casi trovate R, oppure trovate una semiretta la più grande dell'insieme. Quindi questo insieme, per quanto particolarmente sgradevole, è una topologia, giusto? Sono gli aperti di una topologia. Bene, per questa topologia chi sono i sottoinsiemi compatti? Per esempio, R con questa topologia non è compatto. Perché? Perché prendete l'insieme di tutte queste semirette, è chiaro che ricopre R, però se ne togliete qualcosa non lo ricoprirà più, penso. Giusto? Dovete sempre fare andare N a infinito per ricoprire tutto N, quindi non potete trovare nessuna sottofamiglia finita che ricopra tutto N. Se prendete una sottofamiglia finita, copre la più grande delle semirette e basta. Quindi con questa topologia R non è compatto. E anche Z non è compatto. Per lo stesso motivo, ricoprire Z vuol dire che dovete prendere tutte le semirette e quindi non potete tirarne fuori un numero finito. Neanche N non è compatto. E qualunque insieme non superiormente limitato è compatto, non è compatto, giusto? E d'altra parte qualunque insieme che sia superiormente limitato invece è compatto. Qualunque ha contenuto in R sublimitato è compatto. Perché se avete un ricoprimento aperto con queste semirette, addirittura vi basta una semiretta, quella con l'n più grande che fa il ricoprimento. Quindi qui vedete che i compatti possono essere né chiusi né aperti, proprio niente. Basta che siano sublimitati e automaticamente sono compatti. Ok? Quindi di solito i compatti, e naturalmente questo spazio è lungi dall'essere Hausdorff. Due aperti qui si intersecano sempre. Ok? Questo spazio non è T2, è T1, è T0, T1 vorrebbe dire che i punti sono chiusi e T0 vuol dire dati due punti, almeno uno non appartiene alla chiusura dell'altro. E T1 vuol dire entrambe le cose, uno non appartiene alla chiusura dell'altro e viceversa. E qui naturalmente potete ragionare come volete, se prendete un punto per avere un suo intorno bisogna prendere un aperto da un certo n che contenga lui, d'accordo? Quindi se avete due punti diversi, è possibile oppure no che ci sia un intorno di uno che non contiene l'altro? Perché dico anche di no? Perché se per caso prendete 0, 1 e prendete un punto qui dentro, anzi due punti qui dentro, cos'è che succede? È che tutte le semirette, la semiretta meno infinito 0 non contiene nessuno dei due, ma la semiretta meno infinito 1 li contiene entrambi. E quindi non riuscite a trovare nessun aperto che contenga uno ma non l'altro. Quindi mi sa che in questo spazio, se prendete per esempio un mezzo e fate la chiusura di un mezzo, ci siano un sacco di punti, ci siano tutti i punti tra 0 e 1 circa. Quindi questo spazio secondo me non è neanche T0. E quindi forse non è un grande esempio, però è un esempio facilissimo. La cosa interessante magari sarebbe trovare uno spazio T1 e tale che i compatti non sono chiusi. Allora, problema: trovare uno spazio T1 in cui i compatti non sono necessariamente chiusi. Ok, Ok, la più importante delle proprietà di stabilità la facciamo prima dell'intervallo perché è fondamentale, ma è si chiama teorema, questo è un teorema di Tikhonov. Allora, Tikhonov si scrive così, Tikhonov. E dice la proprietà di stabilità per prodotto, che è molto sorprendente. Un prodotto di spazi topologici è compatto se e solo se tutti i fattori lo sono. Un prodotto arbitrario di spazi topologici è compatto se e solo se tutti i fattori sono compatti. Allora, questo è un teorema molto sorprendente, perché di solito uno pensa che la compattezza sia una proprietà di essere abbastanza piccolo come spazio. E questo invece dice che potete prendere un prodotto di arbitrariamente spazi quanti volete, se quegli spazi sono compatti il prodotto è comunque compatto, qualunque fosse la cardinalità degli indici degli spazi. E in realtà il motivo per cui è vero è che naturalmente un prodotto arbitrario di spazi topologici compatto nella topologia prodotto, usando la topologia prodotto. E la topologia prodotto noi sappiamo che è piuttosto grossolana, perché una base di aperti è fatta da prodotti di aperti di cui quasi tutti sono uguali agli spazi di partenza. Cioè solo in un numero finito di indici possiamo mettere delle restrizioni. E quindi la topologia è piuttosto grossolana. Nella box topology sarebbe completamente falso. Allora, l'implicazione in questo senso, se il prodotto degli x alfa è compatto, pi greco alfa proiezione continua, pi greco alfa del prodotto è x alfa e quindi è compatto. Compatto perché immagine continua di compatto. Quindi se uno spazio prodotto è compatto, automaticamente tutti i fattori che sono immagini continue di lui sono compatti. Quindi la cosa importante è dimostrare il viceversa, e dimostrare il viceversa si fa con i filtri. Un filtro e gli ingredienti sono questi. Un filtro F nello spazio X uguale prodotto degli X alfa converge se e solo se per ogni alfa il filtro immagine Y alfa di F converge. E Y alfa di un ultrafiltro è un ultrafiltro. Di un ultrafiltro in X. È un ultrafiltro in X alfa. Scusate, non mi piace così. Oddio. Ecco. Allora, mettete insieme queste due proprietà, sono entrambi facili da dimostrare. Un filtro nel prodotto converge se e solo se tutti i filtri immagine convergono negli X alfa, e l'immagine di un ultrafiltro tramite proiezione è un ultrafiltro. Allora, con queste due, dunque, ogni ultrafiltro nel prodotto converge. Perché lui è un ultrafiltro, quindi le immagini sono ultrafiltri incompatti, quindi convergono, ma allora converge il filtro di partenza. Converge. Ogni ultrafiltro qui, ogni ultrafiltro U converge perché Y alfa di U sono ultrafiltri in X alfa compatti, quindi convergono. Quindi U converge. E dunque il teorema di Tychonoff passa per essere abbastanza difficile, perché se provate a dimostrarlo direttamente con la definizione vi richiede un corso, vi richiede qualche lezione per riuscire a fare tutti i dettagli. Dimostrare il teorema di Tychonoff direttamente sulla definizione con i ricoprimenti aperti richiede qualche lezione per riuscire a farlo, e invece dimostrarlo con i filtri è praticamente una banalità, si riduce con le due asserzioni. Un filtro nel prodotto converge se e solo se convergono le sue proiezioni, l'immagine per proiezione di un ultrafiltro, e queste due proprietà sono facili. E quindi a questo punto facciamo un intervallo.
Artificiale.
Ah, capitato per caso, cioè hanno messo un'intelligenza artificiale per poveri.
Sì. Allora.
No, ma è molto bello che fai i primi. No, questo è tipico, siccome T5 non è così standard in letteratura, i primi li fa giusti, se poi
la T5 completamente.
È proprio una scaletta.
Se T5 indica gli altri è tutto facilissimo.
Sì, tutto facile e chiuso. Tutti chiusi sono i semi chiusi.
Era stato molto più facile.
No, comunque devo ammettere, è da poco che hanno messo quella roba lì.
Sì.
E ne fa di più di quello. Adesso
matematica per fortuna è scarsissima.
Hanno aggiunto la scritta finale, i suggerimenti ai possono essere sbagliati. No, è divertente, ma quello non è indicativo, cioè l'intelligenza artificiale è troppo povera quella, no?
Sì. Infatti è per tutti.
GPT funziona un po' meglio.
Prego?
Il GPT funziona.
Sì, funziona decisamente meglio, specie se la pagate.
Dico.
Cioè, le parti a pagamento funzionano molto bene, cioè adesso è diventato strumento indispensabile per uno che fa programmazione seriamente. Cioè non lavora in azienda, senza chat GPT attualmente diventa troppo lontano. Però diciamo quelle cose lì generaliste sono veramente, cioè ce ne terranno parecchio prima di io.
Però no, anche proprio che a chiedere tipo
ci mettiamo parecchio pure lui.
Esempi T3, non T2, cioè, canna pure quelli.
Ah sì?
Sì.
No, io ho visto quello, non ho più provato niente, diciamo.
Spero di diventare un po'.
No, però
diciamo che sì, ripeto, quella lì è per poco, ecco. Perché ChatGPT, voglio dire, probabilmente ha consumato tanta energia quanto serve per l'Africa, e a quel livello diciamo rispondono meglio. No, comunque per la topologia io in realtà vado sempre a guardare, c'è quel sito qua in base, non so se avete visto.
Noi guardavamo il suo libro con tutti i puntini alla fine. C'è quanto bella enorme con tutti i puntini neri bianchi.
Cos'è? Note? Beh, le note le ho prese da un libro che si chiama Contragente in topologia. Sì, sì. E da quel libro hanno fatto un sito web che è una specie di ragionatore, diciamo, non probabilistico come ChatGPT, in cui praticamente ha ripreso tutti gli esempi del libro, ne ha aggiunti, ne ha corretti alcuni che erano sbagliati, e c'è questo sito che si chiama PyBase, okay. Ed è attualmente aggiornato, cioè c'è qualcuno che lo aggiorna ogni giorno, lo tiene, e là ormai ha di più, diciamo, del libro di controesempio. L'ho linkato dalla mia pagina web, scusate, mi pagina dei link finali, c'è un link che si chiama Topologia, e questo sito si chiama PyBase, e contiene un elenco infinito di spazi topologici, un elenco infinito di proprietà e un elenco infinito di teoremi, cioè vi dice tutte le implicazioni e tutti i controesempi possibili. Non ne canna nessuno che io abbia visto, per qualcosa non la sa neanche lui. Per esempio, l'unica cosa che io non ho messo i puntini qua, non sapevo se un certo spazio invece una certa qualità di compattenza, sono andato a controllare, ma non sono neanche non si impegnano. Però diciamo, quello è un sito deterministico. La maggior parte delle dimostrazioni che fanno sono automatiche, cioè c'è il robotino che fa la dimostrazione e ti fai un esempio di quanto fare. Quella è una fonte infinita, però se non cominciamo a dare, mi fai che siete firme, perché ci sono tante cose.
Vabbè, ormai siamo abituati a questo tipo di approccio, perché
sì, diciamo,
in qualsiasi cosa ci sono queste tante cose.
In topologia è particolarmente di tutto. Cioè, o uno si diverte un sacco, perché ci sono un sacco di spazi che sono fatti apposta per fare esattamente un controesempio. Se cercate di capire il resto del problema, cioè, è catastrofico. Però serve esattamente per fare un controesempio o un'applicazione. È divertente fino a un certo punto dopo.
Va bene, grazie.
di Spencer della topologia Zariski. E pensandoci, adesso non ho fatto nessun conto, quindi non ne sono sicuro, ma R è compatto. Come? R è compatto nella topologia Zariski. Perché avrei degli chiusi, sono serie di polinomi, il polinomio ha un numero finito di zeri, quindi prendendo i complementari prendo, basta considerare, cioè, basta. Dovrei dimostrare che per ogni famiglia di complementi aperti, o forse mi conviene lavorare con gli chiusi, cioè per ogni famiglia di chiusi la cui intersezione è vuota, dovrei dimostrare che esistono due polinomi almeno, un numero finito di polinomi cui zeri non coincidono, dovrei dimostrare.
Sì, ma d'altra parte sta parlando solo su M. Su M, la topologia Zariski è quella dei confiniti.
Ok, coincide con quella dei confiniti.
Dei confiniti, sì. Perché sì. Gli zeri di un polinomio
sono finiti e quindi per forza gli aperti sono tutti insieme non finiti. Sì, ha ragione.
No, gli aperti sono dei semi confiniti, cioè dei semi cui complementare è finito.
Sì.
Non basta che sia infinito, perché qui
sì, no, certo, prezzo complementare no.
Sì, complementare sì, finito. Sì. E a quel punto naturalmente quando prendi un ricorrimento aperto, un solo aperto, ricopre già tutto tranne un semplice di punti. Basta coprire quei punti che ha fatto. E quindi sì, la topologia Zariski è troppo facile essere compatto.
Ok, ma per esempio se volessi guardare la topologia Zariski sullo spazio proiettivo, per esempio anche sulla retta proiettiva reale, dovrei iniziare a considerare il polinomio omogeneo. Non, cioè non potrei considerare un qualunque polinomio.
No, perché non sarebbe ben definita per la zero.
Sì.
Cioè, per dire un polinomio vale 0 a un certo punto, il punto è proiettivo, faccio una tipica per lambda,
questo
è lo stesso e poi cambia valore.
Sì.
Quindi si possono usare solo i polinomi omogenei. Però è esattamente la, cioè, lo spazio proiettivo è uno spazio affine in cui uno aggiunto che sia definito. Se uno prende lo spazio proiettivo, e guarda la topologia sul sito insieme che è lo spazio affine, vedi la topologia che è lo spazio affine.
Ok.
Quindi non è che sia, cioè siamo obbligati a considerare
il polinomio. Sì, sto omogenizzando il polinomio. Esatto. Okay. Ok.
Quindi è la cosa giusta da fare, non è che si perde di
sì, diciamo. Sì, sì.
Però la topologia di rischio, diciamo, sono molto, sono algoritmiche, però piuttosto deboli. Nel senso che hanno aperto molto grande.
Sì, sì.
E sono le uniche che uno può usare a livello algebrico. Se K è un campo qualsiasi, non c'è, cioè su L c'è già una tipologia, uno può usare la tipologia di L. Sul campo qualsiasi,
costruendo lo spazio
qualunque. Esatto, sul campo qualunque, sui spazi affini coetivi sul campo qualunque, quello che uno usa di solito è tipologia Z, per esempio. Però è molto più debole di quanto sono le spazi.
Ok, allora sono obbligato a ricordare questo teorema, cioè il teorema di Hein-Borel che avete fatto in analisi, uno sicuramente e anche due probabilmente per Rn, che vi dice che i compatti di Rn con la topologia della metrica euclidea sono i chiusi limitati. Allora, che siano chiusi è una proprietà di tipo topologico. In realtà lo vedremo per tutti gli spazi T2. Un compatto in T2 è sempre un chiuso. Però il motivo per cui cito questo teorema, che non dimostro perché l'avete già dimostrato, è farvi capire che non è un teorema topologico. Questa nozione di limitato, limitato vuol dire limitato per la metrica euclidea, vuol dire che sta dentro a una palla chiusa della metrica euclidea, e dipende dalla metrica. Questo teorema non è topologico, è un teorema metrico e dipende dall'uso della metrica euclidea. Il che significa che se uso altre metriche equivalenti alla metrica euclidea, cioè che danno la stessa topologia su Rn, può darsi che non siano limitati, che i compatti non siano limitati. Cioè non vale per metriche topologicamente equivalenti. Per esempio, se D è la distanza euclidea, D' uguale inf tra 1 e D è una metrica limitata che dà la stessa topologia. Giusto? Perché la topologia dipende solo dagli intorni piccoli dei punti, quindi quando vado ai raggi piccoli la topologia viene la stessa, dopo le unioni arbitrarie arrivano. Per esempio, se D è la distanza euclidea, D' e l'inf tra 1 è una metrica limitata dalla stessa topologia, ma ovviamente tutti i sottoinsiemi sono limitati per D, tutti i sottoinsiemi di Rn sono limitati per D', perché D' massimo valore che ha è 1. Quindi se fate un disco centrato in qualunque punto di raggio 2, è tutto Rn. Quindi i compatti non sono limitati per D'. Sono sempre dei chiusi, che hanno proprietà topologica, ma non sono limitati per quella metrica. Quindi il teorema di Hein-Borel vale esattamente e solo usando la metrica euclidea. È un teorema di tipo metrico, dipende dalla metrica che state usando e non dalla topologia generata dalla metrica. Questo teorema non è vero neanche per gli spazi metrici. È vero per Rn con la metrica euclidea. Nota, non si generalizza a spazi metrici. Cioè non è vero che in generale in uno spazio metrico i compatti siano chiusi limitati. esempio, prendiamo x o prendiamo r con la metrica discreta. Metrica discreta dà la topologia discreta. Giusto? Metrica discreta vuol dire che la distanza fra due punti è 0 o 1. 0 se sono uguali, 1 se sono diversi. Automaticamente i dischi centrati in un punto di raggio 1/2 contengono solo il centro, cioè il punto, quindi la topologia ha tutti i punti aperti, topologia discreta. Chi sono i compatti della topologia discreta? Sono gli insiemi finiti. Compatti uguale insiemi finiti. Chiusi limitati, i chiusi sono tutti gli insiemi. Limitati sono tutti perché la massima distanza è 1. Quindi chiusi limitati uguale tutti gli insiemi. Quindi non è vero che i compatti siano i chiusi limitati. I compatti sono esattamente gli insiemi finiti, cioè sono tra i chiusi limitati, ma non tutti i chiusi limitati. Ok? Quindi il teorema di Hamburg-Hale è veramente un teorema molto particolare. Usa gli spazi euclidei, usa la metrica euclidea, non va molto al di là di quello. E però naturalmente è importante perché di solito noi misuriamo il mondo con i numeri reali. E allora l'osservazione che facevo prima, in generale noi vorremmo applicare il teorema di Weierstrass, che vi dice esattamente questo: se avete una funzione f da x in r continua, se k contenuto in x è un compatto, allora siccome l'immagine è un compatto contenuto in r, allora f di k a massimo e minimo. Assoluti. Perché prendete un compatto, l'immagine è un compatto, un chiuso limitato di R, un chiuso limitato a massimo e minimo assoluti. Okay? Uno vorrebbe applicare il teorema di Weierstrass perché fare massimi e minimi è metà della matematica applicata, diciamo. Si chiama ottimizzazione. Però qual è il problema? Che noi vorremmo avere funzioni continue verso R, ma vorremmo anche avere compatti su cui applicare il teorema, perché bisogna avere un compatto per dire l'immagine è compatta, quindi a massimo o a minimo. E affinché f sia continua, bisogna che la topologia di x sia, tra virgolette, sufficientemente grande. Sufficientemente grande, deve contenere almeno tutte le antiimmagini per f degli aperti reali. Ma se la topologia è troppo grande, ci saranno pochi compatti in x a cui applicare il teorema di Weierstrass. Quindi, come dicevo prima, applicare Weierstrass ai compatti essenzialmente vi porta a cercare topologie abbastanza fini da avere abbastanza funzioni continue, ma non troppo fini per avere abbastanza compatti. E le due cose si ci sono in contrasto tra di loro, bisogna trovare il giusto compromesso. Dunque, sono incerto tra fare qualche esempio. Allora, piccolo esempio problema. Se abbiamo y sottoinsieme di x con topologia indotta, supponiamo che k sia un sottoinsieme di y compatto come sottoinsieme di y. K è un sottoinsieme di y, quindi y è la topologia indotta da x. Supponiamo che k sia compatto, allora k è compatto anche in x. È compatto come sottoinsieme di x. Allora provate a pensare cosa vuol dire. Compatto in x vuol dire, se prendo un ricoprimento, un insieme di aperti che ricopre di x, aperti di x che ricopre k, devo trovare un sottoricoprimento finito. Ma sapete solo che lui è compatto come sottoinsieme di y. Allora cosa fate? Prendete gli aperti che avete, li intersecate con y, sono aperti di y, ricoprono k perché k era un sottoinsieme di y, allora trovate un sottoricoprimento finito e allora gli aperti finiti di partenza ricoprivano k. Quindi se avete un compatto di un sottospazio di x, questo è un compatto di x. Ok? Compatti di sottospazi sono compatti nello spazio. Se volete lo slogan, diciamo, compatti di sottospazi sono compatti nello spazio. Però non è vero il viceversa. Cioè se k è un compatto di x, k intersecato y può non essere un compatto di y. Però, quindi qui problema facile, l'ho fatto a mente, a voce, e lo slogan sarebbe compatti di sottospazi sono compatti. Compatti di sottospazi sono compatti. Ma se K contenuto in X è compatto, non è detto che K intersecato Y sia compatto di Y. Esempio. Prendiamo Q contenuto in R, topologia usuale. Okay? Allora l'insieme 0,1 è un compatto di R, perché è un chiuso limitato di R, quindi sapete che è un compatto di R, ma prendete 0,1 intersecato Q, cioè gli insiemi razionali, i razionali in 0,1, questo è un chiuso di Q, ma non è un compatto di Q. Perché non è un compatto? Per dire che non è un compatto basta dimostrare che c'è un ricoprimento aperto che non può essere raffinato a un sottoricoprimento finito. Non è un compatto di Q perché usiamo eta, per esempio, un numero compreso tra 0 e 1, ma non razionale. E allora capite già che cosa si sta facendo, no? Prendiamo 0,1, prendiamo un eta che non sia razionale. Allora, quando prendete 0,1 intersecato Q, potete ricoprirlo facendo aperti che si avvicinano a eta arbitrariamente. Usiamo questo, il ricoprimento, che è fatto con 0, eta più 1 su n. Ok, eta più epsilon, virgola, scusate, eta meno epsilon, eta più epsilon virgola 1 al variare di epsilon appartenente agli r maggiori o uguali di 0, maggiori di 0, prendete tutti questi aperti che vanno da 0 e 1 e si avvicinano a eta finché volete. Questo è ricoprimento, allora la famiglia è ricoprimento di 0, 1 intersecato Q, perché l'unica cosa che non piglia è eta, che tanto non appartiene a Q. Quando unite tutti questi aperti trovate tutti i punti tra 0 e 1 tranne eta. Ok? È ricoprimento aperto, ma non ha nessun sottoricoprimento finito. Perché se fate un numero finito di cose vi bloccate un certo epsilon piccolino e tutte le cose tra quel più o meno epsilon ce ne sono di razionali, ma non nel ricoprimento, ma non raffinabile. Quindi se avete un compatto, l'intersezione con i sottospazi di solito non è un compatto, in generale non è un compatto. Questo esempio dovrebbe portarvi a una domanda abbastanza spontanea, che è la seguente: conoscete i compatti di R? Conoscete i compatti di Q? Domanda. Q contenuto in R, topologia usuale. Quindi un ottimo spazio, qui uno spazio metrico, la topologia indotta dalla metrica, quella euclidea usuale. Chi sono i compatti di Q? Abbiamo appena visto essenzialmente che non è vero che un compatto di R intersecato Q sia un compatto di Q, e anzi quell'esempio lì vi fa capire praticamente quasi mai un compatto di R intersecato con Q è un compatto di Q. E questa è una domanda estremamente difficile. Vi dico solo diciamo come uno comincia. Allora, certamente comincia dalle cose ovvie. Ovviamente gli insiemi finiti sono compatti di Q. Quelli sono compatti di qualunque spazio. E quindi la domanda che uno si fa dopo è: ci sono insiemi infiniti in Q che siano compatti di Q? E allora, se contiene un intervallo, la risposta non può essere compatto, perché se contiene un intervallo, fate lo scherzo che ho fatto prima, prendete un irrazionale di quell'intervallo e potete fare un ricoprimento che non è mai raffinabile. Quindi certamente se contiene intervalli non può essere un compatto. E questo però non vi dice che non esistano insiemi infiniti che siano compatti in Q. Per esempio, allora gli insiemi finiti sono compatti. Insiemi che contengano un intervallo non sono compatti. Lo scherzo di prima. D'altra parte, vi faccio qualche esempio di insieme compatto e infinito. Per esempio, questo insieme, dove è andato? Eccolo qua. 1 diviso 2 elevato alla i. È un insieme sottoinsieme di Q. Mi ha l'aria di essere poco compatto questo. Uniamo 0 per essere sicuri. 1 diviso 2 LI è una successione che tende a 0. Questo spazio è Hausdorff, quindi mi aspetto che i compatti siano chiusi. Vedrete la prossima volta. Quindi aggiungiamo 0. 0 unito 2 LI, oppure U uguale a infinito, diciamo anche. I che va da 0 a infinito. Questo insieme è un sottinsieme di Q, è infinito. E asserisco che è un compatto. Perché è compatto? Perché se prendete un ricoprimento aperto, ci deve essere un aperto che contiene 0. Però gli aperti di Q che contengono 0 contengono tutto un intorno di 0. E quindi contengono tutti questi termini da un certo punto in poi. Quelli che restano fuori sono un numero finito e quindi riesco a ricoprirli con un numero finito di aperti. Ok? È compatto perché, dato un ricoprimento aperto, c'è un aperto che contiene 0, quindi contiene quasi tutti gli 1 diviso 2 LI. E allora il numero finito che rimane riesco a coprirli con un insieme finito di aperti. Allora uno potrebbe pensare che sono le sequenze convergenti unito il loro limite. Questi sono certamente esempi di compatti in Q. Stesso ragionamento. Tutte le sequenze convergenti in Q unite il loro limite in Q. Però adesso vi faccio notare che c'è qualcos'altro. Vabbè, devo metterci 0, ma se no usate infinito. 1 diviso 2 alla i più 1 diviso 3 alla i, 3 alla j. Allora, questo insieme qua è essenzialmente stato pensato così. C'è 0 e poi tutta una serie di cose che si avvicinano a 0. Perché è compatto? Perché se prendo un intorno che contiene 0, contiene quasi tutto, tranne eccetera eccetera. Questo insieme qua come è pensato? È pensato così. Prendiamo quelli di prima. Per ognuno di questi gli appiccico delle cose che si avvicinano a quello. Quindi diciamo, le scrivo così, ma sono sempre dentro. Perché è compatto? Perché prende un intorno di 0 e si prende praticamente tutto. Dopodiché resta fuori un insieme finito di cose che però contengono un insieme infinito di code. Giusto? Però per ognuno di questi, quando prendo un apertino qua, mi prendo quasi tutta la coda. E quindi resta da coprire solo un insieme finito di code e un insieme finito su ogni coda. Quindi anche questo arnese è un compatto di Q. E capite che questo gioco lo posso continuare. Adesso ad ognuno di quei puntini posso appiccicargli una cosa convergente a quel punto. E come ho fatto prima, ad ogni punto 1 diviso 2 LI gli ho appiccicato una sequenza convergente. Adesso a tutti i punti che ho qui, che sono n quadro, posso applicargli un'altra sequenza convergente e fare lo stesso ragionamento e viene compatto. Quindi c'è tutta una gerarchia di compatti in realtà. Piuttosto complicata. Fare un teorema generale che vi dice i compatti di Q sono tutti e soli gli insiemi fatti in questo modo, esiste il teorema, ma bisogna fare un po' di fatica per riuscire a scriverlo. Essenzialmente si può fare indicando sugli ordinali, sui numeri ordinali. Però questi esempi, diciamo, vi fanno capire che già studiare i compatti di Q può essere un'impresa piuttosto difficile, pur essendo Q uno spazio metrico T2, cioè un ottima persona. Ok, allora questo a livello di esempi. E visto che sono rimasti solo pochi minuti, allora facciamo un altro esempio. Oppure no? faccio l'ultima definizione che mi serve prima della prossima lezione. Cos'è la definizione di localmente compatto? E qui c'è una piccola sorpresa. Uno spazio topologico X si dice localmente compatto se per ogni X piccolo appartenente a X grande esiste un intorno di X compatto. Esiste un intorno compatto di X. Allora, questa è l'unica eccezione che si fa all'uso della parola localmente. Di solito localmente vuol dire per ogni punto esiste una base di intorni che ha una certa proprietà. Localmente qualcosa vuol dire per ogni punto esiste una base di intorni del punto che ha la proprietà qualcosa. Nel caso di compatto, invece la definizione ufficiale in tutto il mondo è questa. Uno spazio è localmente compatto se ogni punto ha almeno un intorno compatto. In realtà in letteratura si trovano quattro definizioni diverse, però questa è quella che ha vinto, d'accordo? Le quattro definizioni diverse sono o ha un intorno compatto, che è la definizione che ha vinto, oppure ha un intorno chiuso compatto, oppure ha una base di intorni compatta, oppure ha una base di intorni chiusi compatti. Naturalmente tra queste ci sono le implicazioni ovvie. Se ha un intorno chiuso compatto, ha un intorno compatto, per esempio. Se ha una base di intorni compatti, in particolare ha un intorno compatto. Però tutte le altre implicazioni di solito sono false. L'unica cosa buona è che negli spazi Hausdorff sono tutte equivalenti e quindi si è scelta la più semplice, cioè questa. Quindi, piccola storia, ma questa è l'unica eccezione, diciamo... In particolare, se X è compatto, allora X è localmente compatto. Perché? Perché X stesso è intorno di ogni suo punto, quindi se lui è compatto, ogni punto ha un intorno compatto. Questa è una cosa molto strana, ma è ovvia dalla definizione. Il viceversa invece è falso. Uno spazio può essere localmente compatto senza essere compatto. Esempio, gli spazi euclidei, R ed Rn. Ogni punto ha un intorno compatto, per esempio una palla chiusa, centrata nel punto, però non è vero che lo spazio Rn è compatto, perché ci sono rivestimenti aperti, non raffinabili, per esempio le palle aperte, centrate in zero. E questa proprietà di localmente compatto non è stabile quasi per niente. Localmente compatto non è stabile per sottospazi, non è stabile per quozienti, e mentre notate un quoziente di un compatto è compatto, perché un quoziente è immagine continua e quindi immagini continue e compatti sono compatti. Invece la proprietà di locale compattezza non è stabile per nulla, quasi nulla. L'unica stabilità è per i prodotti. Allora, nota. La locale compattezza non è stabile per sottospazi, per quozienti, per immagini dirette, per immagini continue intendo dire, dirette continue. E allora qui vi faccio un esempio perché credo che non sia così banale. Prendete come spazio l'insieme meno 1 e poi la semiretta da 0 a infinito. E prendete come codominio dentro ad R2 il punto meno 1 va nell'origine, e la semiretta va nel seno del topologo. Quindi prendete la funzione che va da questo spazio, che manda meno 1 nell'origine e la semiretta nel seno del topologo. E allora, e questo si avvicina a 0 finché volete naturalmente. Allora lo spazio di partenza è localmente compatto, è una semiretta reale e un punto isolato. Invece l'immagine, che è continua, non è localmente compatta perché intorno a questo punto non trovate nessun intorno compatto in R2. Però, piccolo esercizio, e qui finisco la lezione, è quasi stabile per prodotti in questo senso, ma il prodotto X alfa è localmente compatto se e solo se tutti gli X alfa sono localmente compatti e quasi tutti compatti. Tutti gli X alfa sono localmente compatti e quasi tutti compatti. E naturalmente localmente compatto nella topologia prodotto. E notate che questo teorema somiglia molto a quello corrispondente per la connessione. Un prodotto è localmente connesso se sono tutti localmente connessi e quasi tutti connessi. Ok, allora la prossima lezione in sostanza, quello che vi farò vedere è che la compattezza insieme con le proprietà di separazione tende a generare proprietà molto più forti. E questo è la... cioè in sostanza studieremo gli spazi compatti Hausdorff. I compatti Hausdorff hanno proprietà specialissime. E lo facciamo la prossima volta allora.